ride with me. Hey, Santa Cruz, got Santa Cruz. Oh, sun, 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 morning, sun, morning, be the mother, I really gotta say the truth.
Questo era dunque il St. Louis Blues di Louis Armstrong in una delle innumerevoli versioni che ci ha lasciato. Buongiorno da Paolo Keller
e da Giovanni Conti.
Allora, il nostro Voi che sapete di oggi, dedicato al grande trombettista, cantante, entertainer nero americano, abbiamo accomunato nella presentazione di questo spazio di oggi due geni del Novecento musicale, Stravinsky da una parte, Armstrong dall'altra, che casuale siano entrambi scomparsi a pochi mesi di distanza nel 1971. Stravinsky se ne è parlato tanto. A Rete 2 se ne è parlato, credo, anche se non ricordo male, anche qui a Voi che sapete. Di Louis Armstrong abbiamo proposto già in primavera una serie di Burland e a fine novembre, inizio dicembre ne proporremo un'altra, ma diciamo così, qui nel nostro spazio di primo pomeriggio non ne abbiamo ancora parlato. Lo facciamo oggi con due ospiti che sono Claudio Sessa, nostro collaboratore da tempo, che salutiamo. Buongiorno Claudio.
Sì, buongiorno Paolo, buongiorno Giovanni e saluti a tutti gli ascoltatori.
Grazie per aver accettato il nostro invito. Enrico Rava è il nostro secondo illustre ospite, jazzista italiano, trombettista, figura importante del jazz internazionale e convinto fan di Louis Armstrong. Buongiorno Enrico Rava.
Buongiorno.
Allora, abbiamo fatto questo parallelismo Stravinsky-Armstrong, il primo ha dinamitato per certi versi la tradizione della musica occidentale colta, insomma, all'inizio, negli anni 10, aprendo alla modernità. Il secondo, il nostro, come dire, il musicista che ha il nostro centro dell'attenzione oggi, Louis Armstrong, è quello che ha, come dire, è oggi, ancora oggi, il simbolo di quella che è stata, in fin dei conti, la grande novità del Novecento, il jazz, che è una musica nata per certi versi quasi dal niente, in pochi anni, in pochi decenni, un'espressione che è stata un vero incontro di culture che sembravano molto distanti. Allora, detto questo, Claudio Sessa, andiamo un po' alle radici. Storicamente, da dove viene fuori la figura di Louis Armstrong, che all'inizio è stato uno dei tanti protagonisti del jazz arcaico, non l'unico di sicuro, Kid Dory, Sidney Bechet, no, certo, collega di strumento King Oliver, ecco, inquadra un po' la situazione storicamente.
Beh, intanto viene fuori da New Orleans, come sanno in tantissimi, che era, diciamo, una delle culle del jazz. Io propendo per una realtà un po' polverizzata di invenzioni musicali negli Stati Uniti a cavallo fra 800 e 900, ma certamente New Orleans era ricchissima di musica e quindi di talenti anche negli strati più umili della popolazione, di cui faceva appunto parte Louis Armstrong, che era nato, lui credeva di essere nato nel 1900, in realtà era nato nel 1901, risulterebbe dai documenti che sono emersi dopo la sua morte, e quindi ha cominciato a dar prova di sé negli anni 10, ancora giovanissimo, ancora ragazzino, facendosi notare da quelli che erano i primi grandi della città di New Orleans. Tu hai citato Kid Ory, il trombonista Kid Ory, che lo ha avuto nella sua formazione ancora, mi pare, quindicenne o giù di lì, e poi il grande King Oliver. Questi sono in realtà i musicisti musicisti arcaichi. Ori, Oliver sono musicisti che già erano attivi all'aprirsi del Novecento e che hanno dato spazio a Louis Armstrong, che è maturato, potremmo dire, sicuramente con l'aprirsi degli anni venti, e proprio con King Oliver, nel gruppo di King Oliver, ha cominciato a entusiasmare il suo pubblico, non più a New Orleans ma a Chicago, dove si erano trasferiti tanti musicisti del sud nel corso di una grande migrazione che ha coinvolto buona parte della popolazione nera degli Stati Uniti all'inizio del Novecento. Questo, diciamo, è un primo inquadramento che naturalmente nulla spiega sulla grandezza di Louis Armstrong, ma era solo per rispondere inizialmente, diciamo, alla tua domanda.
Certo, perché a questo punto possiamo dire che Armstrong non è tra quelli che furono, come dire, considerati tra gli inventori del jazz, tanto più che a questo riguardo quello che è ufficialmente ancora oggi è considerato e censito anche come primo disco del jazz fu di una band di musicisti bianchi, no? Quindi come dire, Louis Armstrong è un musicista che si inserisce in un tessuto che è già formato, è già vivo, insomma, no?
Certo, però la grandissima differenza, che è anche una differenza temporale, perché quel disco di cui tu parli è del 1917, Armstrong comincia a incidere nel 1923, poi i suoi primi dischi sono del 25, quindi diciamo 8 anni dopo, però questi primi dischi di Louis Armstrong con gli Hot Five ci mettono di fronte a una realtà musicale che è incommensurabile rispetto a quel disco del 1917.
Sì,
io forse,
certo,
credo che su questo forse Enrico, che saluto molto affettuosamente, potrà dire qualcosa di più da ascoltatore attento fin da ragazzo, no, di questo tipo di musica.
Certo. No, secondo me, certo che Louis Armstrong non può essere annoverato tra i primi inventori, perché infatti i primi inventori sono Buddy Bolden, Freddie Keppard, sono dei musicisti che praticamente facevano del folklore comunque. Infatti quello che fa Armstrong traghetta questa musica da essere folklore a grande musica d'arte. Secondo me è il primo, è quello che inventa il jazz come lo amiamo noi oggi, no? Perché effettivamente, per esempio, il disco dell'Original Dixie Jazz Band, a parte il fatto che c'erano altri gruppi afroamericani che suonavano meglio, ma loro hanno avuto la possibilità di registrare perché erano bianchi, ovviamente. Comunque il gruppo il disco dell'Original Jazz Band sicuramente è curioso, è bello ascoltarlo così dal punto di vista così storico. Però siamo, come hai detto tu prima, c'è una distanza incommensurabile, no? Cioè con gli Hot Five di Armstrong, secondo me nasce ufficialmente il grande jazz moderno, diciamo, perché già è proprio un salto in avanti pazzesco, per non parlare degli Hot Five, quando proprio c'è anche i soli, come avvengono i soli, perché prima era una musica essenzialmente collettiva, la musica di New Orleans. Non bisogna dimenticare però che contemporaneamente a Armstrong ci sono degli altri, per esempio Bix Beiderbecke, che certo, è un altro grandissimo, è un altro musicista afroamericano, che era Jabbo Smith, che era l'unico probabilmente che aveva la possibilità di essere paragonato tecnicamente a Armstrong, anche se forse non aveva lo stesso carisma, tant'è che Jabbo Smith, pur essendo stato un grandissimo, è uno che oggi nessuno ricorda, mentre invece Armstrong, normalmente invece Armstrong è Armstrong, è quello che, difatti, non per niente Miles da qualche parte ha scritto e detto: qualunque cosa noi suoniamo oggi l'ha già suonata Louis Armstrong. Questo detto da Miles, che in più aveva il dente avvelenato con, con Armstrong per via del fatto dello ziotomismo e queste cose qua, detto da lui vuol dire che sì, certo. Effettivamente.
Certo.
No?
Io credo, se posso aggiungere qualcosa già a queste prime considerazioni e questi primi nomi, che la straordinaria unicità di Louis Armstrong è che Armstrong esplode a metà degli anni 20 come un musicista, un artista, un inventore di musica, di suoni, che ha un controllo totale di tutti i parametri musicali con un equilibrio da grandissimo musicista. Questa è la cosa che fa più impressione, cioè c'è il parametro melodico. Armstrong è un inventore di canto, lui canta per tutta la sua carriera, lui canta delle melodie straordinarie, usa l'armonia in una maniera nuova, estremamente raffinata, usa il ritmo in un modo che fa pensare all'Africa, ma fa pensare anche alla musica del Novecento, usa le dinamiche, usa i timbri, insomma qualsiasi parametro musicale è dentro un sistema di valori che è tutto suo e che nasce praticamente dal nulla. Questa è la cosa veramente impressionante, che non troviamo in nessun altro jazzista di quegli anni.
Ritorniamo sull'argomento, lo sviluppiamo e ascoltiamoci un pezzo di quegli anni, fine anni 20, seconda metà insomma. Allora, questa era Muskrat Ramble con il gruppo di Louis Armstrong nella seconda metà degli anni 20. Andiamo avanti nella nostra discussione.
Sì, assolutamente, con uno dei due nostri ospiti, Enrico Rava. C'è un primo Armstrong, o meglio, se vogliamo andare così a volo d'uccello, vediamo due momenti forti nell'esperienza artistica e anche nell'evoluzione artistica di Armstrong. Il prima della Seconda Guerra Mondiale è il dopo, cioè l'esperienza con le grandi orchestre da una parte e poi il concentrarsi per molti anni con il suo gruppo o con dei gruppi più ristretti. Ecco, questo come ha cambiato anche il panorama di produzione artistica di Armstrong, anche andando incontro ad esigenze di tipo discografico, commerciale? Ecco.
Beh, secondo me Armstrong, diciamo negli anni 50, ma è già incominciato anche alla fine degli anni 30, diventa sempre di più un fenomeno popolare e la sua musica diventa sempre di più pop music, lui diventa un grandissimo musicista, un grandissimo cantante di musica popolare, tant'è che per esempio ci sono dei temini che sarebbero poco interessanti, che lui canta e li trasforma in opere d'arte, perché la cosa che ha Armstrong è che lui ha un'anima veramente quando suona, quando canta, no? Anche quando negli anni già 50, 60, che non ha più il labbro di prima, quindi non è più in grado di fare quelle cose virtuosistiche che faceva prima, però c'ha questa anima che sgorga, non è più un suono di tromba, è un'anima che sgorga dalla campana della tromba ed è veramente, arriva diretto al cuore, no? colpisce proprio in pieno centro. Quindi non per niente, praticamente negli anni 60, Armstrong è popolarissimo, cioè io penso che in tutta la storia del jazz sia sicuramente il musicista che ha avuto più conosciuto, cioè, ai miei tempi, per esempio, tutti sapevano chi era Armstrong, dallo spazzino al pilota, chiunque sapeva. Cioè, non è mai più successo con nessun altro musicista di jazz, neanche con quelli più popolari come Miles Davis, perché Miles Davis comunque era sempre una cosa di nicchia, se vogliamo. Invece no, Armstrong era veramente, è stato uno dei musicisti più popolari del Novecento, in assoluto.
Certo, certo.
Sì, era un'icona come Charlie Chaplin, insomma, rappresentava.
Sì, sì, assolutamente.
Certo, proprio avete toccato un po' il come dire, il nocciolo di quello che vuole essere il nostro Voi che sapete di oggi, il mito Armstrong che si crea al di là, per certi versi, no, delle sue qualità di musicista. Ci sono altri elementi che entrano in gioco che fanno sì che la figura di Armstrong è diventata la figura più popolare del jazz, Claudio Sessa.
Beh, intanto non dobbiamo dimenticarci che Armstrong, lo sanno tutti, non è stato solo un grandissimo trombettista, ma è stato anche un grandissimo cantante.
Vabbè, certo, l'abbiamo sentito.
Ovviamente ha a che vedere con la sua popolarità,
certo.
Perché è chiaro che le canzoni sono un'altra cosa rispetto ai brani di jazz. E Armstrong non era solo un cantante che sapeva mettere l'anima, il cuore in qualsiasi canzonetta, è stato anche, e lo dicono tanti tra gli stessi cantanti, è stato il più grande cantante anche, quantomeno tra i cantanti maschi, senza assolutamente nessun dubbio, perché anche lì lui ha saputo costantemente trasformare le modalità con cui si poteva usare la voce, ma in 10.000 modi diversi. Adesso non è che voglia rifare la stessa elencazione che ho fatto prima a proposito della sua concezione della musica, ma è questo. Quindi il mito di Armstrong nasce anche dal fatto che usa anche lo strumento vocale che tutti noi usiamo, e quindi sappiamo che cosa significa renderlo così malleabile. Ci rendiamo conto subito, istintivamente, della grandezza di qualcuno che sa muovere la voce in questo modo.
Enrico Rava prima accennava alla polemica con Miles Davis sull'entrata in tempi più tardi, sulle concessioni allo ziotomismo, come diceva Enrico, per quanto riguarda appunto l'arrivo a una grande popolarità di Armstrong. Cosa ne pensate a questo proposito? Magari sì,
io
Enrico.
Personalmente penso che quando Armstrong ha cominciato a diventare, a avere un seguito, quindi stiamo parlando degli anni 20, 25, non era facile per un musicista nero essere così approvato, essere ricevuto, quindi non era assolutamente facile, per cui è chiaro che ha dovuto tenere un atteggiamento come quello che noi conosciamo, no? Di Armstrong, questi grandi sorrisi, queste grandi questi occhi che roteano, cioè viene un personaggio, no? Da,
Ma questo anche in seguito, Enrico, tu pensi che questo sia stato una necessità anche più tardi?
È rimasta una sua caratteristica comunque questo comportamento, che secondo me non ha nulla, comunque non è al sufficiente per accusarlo di... Tant'è che Armstrong è uno invece che nei momenti cruciali ha dimostrato di essere piuttosto impegnato. Per esempio lui a un certo punto ha rifiutato di un incarico del governo di Washington come ambasciatore della musica americana come protesta contro i fatti di Watts, eccetera, eccetera. Quindi era uno, non era così un musicista un po' pagliaccio, assolutamente no, era un uomo conscio di quello che... Però era venuto su
inserito in un contesto, certo. Un contesto ben definito, certo. Capiamo.
Sì, ecco, ricordiamoci anche che Armstrong è stato il primo musicista a rompere parecchie barriere razziali, ha inciso fin dagli anni 20 con musicisti bianchi, è apparso in trasmissioni radiofoniche, in film che si rivolgevano al pubblico bianco e quindi ha saputo portare comunque la realtà della scena, dell'immagine afroamericana dentro dentro l'establishment. È stato il primo a farlo con questa dimensione. E peraltro Armstrong si è sempre considerato un intrattenitore, non un artista nel senso diciamo contemporaneo del termine, ma una persona che voleva sinceramente far divertire tutto il suo pubblico, ma sempre consapevole, con un grande orgoglio della propria realtà, diciamo, etnica e sociale, insomma. C'è il famoso episodio in cui viene messo in galera per una notte, poi lo scarcerano e lui fa un concerto la sera dopo di fronte allo sceriffo che lo aveva imprigionato la sera prima, e lui ridendo, scherzando come sempre fa, canta, dedica a questo sceriffo la sua canzone che si chiama You Rascal You, che dice: tu brutto bastardo, un giorno ti voglio vedere morto, il testo è questo, e gliela canta dedicandogliela con i suoi soliti sorrisi. Questo insomma va considerato il contesto nel quale Armstrong lavora.
Sentite, abbiamo definito Louis Armstrong uno dei più grandi cantanti jazz, quando lui incontra forse la più grande cantante del jazz succede questo. Our romance is growing flat, for you like this and the other, while I go for this and that. Goodness knows what the end will be, oh, I don't know where I'm at. It looks as if we two will never be one. Something must be done. You say either, I say either. You say neither, and I say neither. Either, either, neither, neither. Let's call the whole thing off. Yes, you like potato, and I like potato. You like tomato, and I like tomato. Potato, potato. Tomato, tomato, let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part, then that might break my heart. So if you like pajamas, I like pajamas. I'll wear pajamas, give up pajamas. For we know we need each other, so we better call it off. Oh, let's call the whole thing off, yeah. You say laugh,
straordinario duetto, indimenticabile per certi versi, come indimenticabile è il suono della tromba. Enrico Rava, da trombettista a trombettista, qual era il segreto di Armstrong? Una tecnica particolare? Cos'è cambiato? È cambiato un sacco di cose, ma ecco.
Beh, sai, io non ho la minima idea, è quello che posso dirti, che lui comunque suonava con una tecnica di allora, quindi lui premeva molto sul labbro, no? Mentre invece molti anni dopo i trombettisti hanno cominciato a cercare di premere meno. Lui premeva molto, difatti, e suonava tantissimo, perché lui negli anni... così fine degli anni 20 suonava, non so, la mattina era in studio a registrare, poi c'era la matinée nel tal ristorante, poi c'era il concerto, suonava tutto il giorno, difatti si è rovinato completamente le labbra, lui ha avuto un sacco di operazioni, sono impressionato, vedere le foto, i primi piani, quando ha 60 anni, così nei primi piani si vedono queste labbra veramente massacrate, che uno si chiede ma come... Eppure riusciva a suonare lo stesso, non suonava più come prima, quello no, però in compenso, diciamo che negli anni 30, quando suona con le piccole grandi orchestre, lui Russell, eccetera, ha un periodo dove il controllo che aveva dello strumento era veramente strepitoso, l'estensione, il controllo sul suono, La velocità, cioè era veramente incredibile, cioè Armstrong, poi però il segreto
lasciamolo così
bene,
soprattutto il segreto di come abbia fatto a continuare a suonare col labbro ridotto in quello stato, perché quello sì che è un segreto,
certo.
Difatti lui usava, aveva un sacco di creme che si portava dietro, si dava sempre delle creme sul labbro, che bisognerebbe sapere quali erano, perché evidentemente funzionavano.
Pozioni magiche.
Questo però non ha impedito Armstrong di poi essere uomo di spettacolo praticamente fino alla fine, 1968 apparizione a Sanremo e poi tre anni dopo scompare, 1971. È un po', come dire, la chiusura del nostro spazio di oggi. Cosa facciamo? Ringraziamo i nostri ospiti.
Assolutamente, graditissimi ospiti.
Graditissimi ospiti.
Naturalmente Enrico Rava, di essere stato con noi, aver trovato un po' di tempo per dedicarcelo, e Claudio Sessa, che sentiamo sempre con grande piacere sulle nostre...
Grazie ancora.
Grazie a te.
A risentirci.
Arrivederci. Ciao. Arrivederci. Ciao.